Ciao Marco,
Ciao Cesare.
che abbiamo oggi? Chi mi ha portato di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, una grandissima pythonista. No,
Ma chi è? Jessica McKellar?
di più. È qui con noi Fiorella De Luca, Project Manager presso Nefila, organizer di Fuzzy Breeze, Django Girls e PyCon Italia. Benvenuta Fiorella.
Grazie Marco, grazie Cesare.
Allora, per noi ovviamente è un onore avere qui te come ospite, tanti nostri ascoltatori ti aspettavano da tanto. Puoi raccontare per i pochi che non ti conoscono chi sei e perché sei una pythonista?
Ok, io sono Fiorella, come diceva prima Marco e Cesare, grazie per la presentazione e per l'invito. Svolgo il ruolo di project manager verso un'azienda informatica di Firenze, che è in Python e Django, e sono una pythonista perché è il secondo linguaggio a cui mi sono approcciata dopo l'università, perché ho Java, ho conosciuto Python, mi sono innamorata e quindi da lì non l'ho più lasciato.
Anche io ho fatto la stessa strada da
Chissà perché.
Java. Non so se anche tu hai avuto un periodo in cui tipo scrivi in Python come se fosse Java. Io ho avuto
Sì,
un
sì,
periodo in cui ho
sì.
avuto i get set. Scusa la parentesi. Allora, oggi in questa puntata parleremo di un po' di cose, di cultura dei feedback, parleremo di selezione, colloqui, parleremo del tuo lavoro in associazioni e dato che il tuo ruolo è quello del project manager. Ti interfacci un po' sia con il cliente del tuo team, sia non so se interno o esterno, e col team stesso, no? E ci raccontavi prima di iniziare con la registrazione che un aspetto su cui stai lavorando molto non è solo quello del portare a casa il progetto, ma anche instaurare una cultura positiva dei feedback nel team. Puoi raccontare un po' come funziona, no? È una cosa che si improvvisa, una struttura, hai studiato per farlo. Cos'è la cultura dei feedback?
Allora, la cultura di feedback diciamo che è un po' un passo fondamentale che secondo me tutte le aziende devono fare per creare un team consapevole, ma anche un'organizzazione sia del. Non è un'improvvisazione per quanto riguarda la parte del feedback, studiando per Agile Coordinator proprio per migliorare questa parte. Siamo partiti creando prima di tutto un'atmosfera dove tutte le persone si sentono coinvolte e soprattutto devono sentirsi nella loro competenza. Ognuno di loro deve sentirsi a proprio agio, esprimere la propria opinione. Nessuna persona deve essere giudicata di questo spazio. Questa è una premessa che faccio sempre ad ogni riunione, anche bisogno anche di fare retro se ci tengo a precisarlo. E per far sì che nasca questa cultura di feedback, il primo step è questo, creare questa era. La seconda è quella di imparare a dare feedback, perché pensiamo che dare feedback sia facile, invece credo che sia la cosa più difficile, sia darli ma anche riceverli. Ci sono anche, c'è anche questo.
Puoi farci un esempio di, scusami se ti intervengo qui, puoi farci un esempio, no, di un feedback dato male a un programmatore, a un membro del tuo team, un feedback dato bene, proprio quali sono gli errori da non fare, no?
Allora, sì, ti posso fare degli esempi, ma se ti facessi un esempio giusto, una cosa importante è il tono, anche con cui viene detto, e anche un po' i gesti che fai, perché ok, adesso lavoriamo quasi tutti da remoto e quindi conta molto il tono, ma se si è dal vivo conta anche molto i gesti e come ci approcciamo alla. Ti faccio un esempio, un feedback deve essere costruttivo. Prima cosa, e deve essere anche dato da un dato reale e quindi non un'interpretazione. Quindi, se ti dicessi Marco, oggi ho visto che tentennavi un pochino, ma perché programmi così? Perché su Python scrivi così quella righa di codice? Quello non porta a niente, perché porta la persona che riceve il feedback a stare sulla difensiva, perché non è questo dando. E quindi quella persona, se si sente sulla difensiva, è ovvio che ti risponderà in maniera diversa da quello che ti magari, e anche in maniera scorretta, passatemi il termine, perché è una reazione a cui tu stai dicendo. Invece se tu dici, guarda Marco, ho fatto una code review del tuo codice, ho visto che questa riga di codice poteva essere diversa, mi dici perché hai voluto fare questo tipo di impresa. Spiegami, questo è un altro, cioè, ti sto dando un feedback, ma ti sto chiedendo anche perché hai fatto quella scelta, ecco. Quindi
tu
puoi argomentare.
Stai anche ipotizzando, no? Chiedendo il perché l'hai fatto, che comunque non ci sia necessariamente un errore, quindi non parti già con una posizione presa.
Esatto. Non ci deve essere mai una presa di posizione da chi dà feedback, deve essere sempre molto aperta. Questa è una cosa molto interessante, vedi anche che le persone che ricevono feedback ti rispondono proprio in maniera diversa.
E ci sono delle, quando parlavi di spazio in cui dare feedback, no? Voi avete delle sessioni, delle spazi, delle cerimonie magari ricorrenti dedicate appositamente a questi feedback, oppure magari se capita in una pull request o capita in un meeting che c'è un feedback da dare, lo fate in quel preciso momento?
No, diciamo che il feedback è benvenuto in qualsiasi momento. Sicuramente la cerimonia che utilizziamo di più per dare feedback è anche la retrospettiva, perché quella serve tantissimo a migliorare un po' tutto il processo. Quindi principalmente i feedback vengono in quella riunione, in quella cerimonia, però una cosa che ci teniamo sempre a dire è che il feedback è benvenuto, il feedback serve a migliorarsi e a crescere, ecco. Quindi a sapere anche se cosa non...
Fare le retrospettive non è semplice. Volevo chiederti, tu conosci qualche trucchetto carino per portarle avanti, tipo usare degli icebreakers all'inizio, usare post-it? Raccontaci qualcosa sull'esperienza della retrospettiva per chi... Diciamo, fai un po' la retrospettiva spiegata a mia zia, se poi per chi non la conosce, ecco, o chi magari non lavora in ambito agile.
Le retrospettive sì, le imposto in maniera che come primo step c'è un icebreaker, perché è importantissimo, ho notato, far calare un po' la tensione del team, quindi fare dei giochini insieme abbassa molto questa pressione e quindi riesci poi a esprimerti anche meglio dopo e più tranquillo. Quindi sì, diciamo che il mio team mi odia per tutti gli icebreaker che faccio.
Ci puoi fare un esempio di noi?
Io ne ho combinate di tutte, le posso dire, dal karaoke alla pesca, li faccio pescare. Infatti una mattina sono arrivata, ok, oggi peschiamo, ti ho guardato, che cosa stai dicendo? Avevo creato un laghetto su Miro con i pesciolini, dove ogni pesciolino c'era un post-it dove loro rispondevano, ma erano tutte domande molto semplici, nel senso che libro stai leggendo, che supereroe vorresti essere, e quindi sto sperimentando sempre tutto. Infatti ogni volta che sanno che c'è una retrospettiva o noi facciamo anche i camera caffè, che è un'attività che facciamo perché lavoriamo tutti da remoto, quindi per stare insieme e chiacchierare un po', la mattina si entra alle 9, dalle 9 alle 9 e mezza si fanno i camera caffè, dove si trovano tutte le attività. E quindi ogni volta arrivano con l'ansia, fanno: "Oddio, Fiorella, chissà che cosa avrà pensato, chissà che cosa ci farà fare", ecco. Quindi diciamo, ne ho provati diversi giochini, e addirittura il karaoke su qualcuno si ricorderà Hakuna Matata, perché c'è una vecchia storia anche su questo. Comunque sì, la prima parte della retrospettiva è basata su questi giochini. Un secondo step è che io faccio fare sempre in anonimo, mettere le faccine su come su quanto ti senti sicuro di esprimere, nel senso se ti senti tranquillo a esprimere le proprie idee e opinioni. C'è stato, soprattutto negli junior, ho notato che si ha molto timore di esprimere le proprie idee. Infatti loro lo ammettono anche, perché non sono abituati anche a dare la propria opinione, perché pensano sempre: "Ma io sono uno junior, ti dico una cosa, magari l'ho anche sbagliata". Invece, assolutamente, anche se è sbagliata va benissimo. Tanto sbagliare va benissimo, nel senso poi si impara proprio da questi errori, da questi sbagli.
È anticipato proprio, è anticipato la domanda che ti avrei fatto proprio sugli persone più junior, no? Come, cioè, perché io mi ci trovo in questo, anch'io magari quando ero più junior mi sentivo molto meno aperto a dare dei feedback perché avevo paura di dire castronerie, no? E non so se ci sono dei meccanismi per mettere più a proprio agio e quindi stimolare i junior anche a sbagliare, a dare feedback comunque, anche se hanno meno competenze.
Guarda, forse la cosa più importante è la trasparenza, nel senso, quando si fa l'onboarding, gli junior secondo me è fondamentale spiegargli proprio questo, nel senso che non devono avere assolutamente paura di sbagliare, anzi, da quegli sbagli, ma sia nel processo, ma anche proprio quando sviluppiamo, perché poi se sbagliamo quando implementiamo codice, alla fine una volta che sbagli, quando sbagli capisci il motivo per cui hai sbagliato e ti correggi l'errore. Ecco. Quindi forse la prima cosa è la trasparenza, proprio spiegarglielo, perché a volte lo diamo anche per scontato, ma non dovremmo dare scontato, anche perché si passa i junior passano da un'università o da un percorso formativo diverso dall'università all'azienda, e quindi c'è proprio un mindset completamente diverso, e poi spero che ci sia un mindset totalmente diverso, perché in azienda dovrebbe esserci proprio una mentalità diversa dall'università, perché all'università se sbagli è oddio hai sbagliato, e quindi casca il mondo,
invece l'esame.
Esatto, e invece in azienda non è così, o nel tuo percorso di crescita personale, se sbagli, ho sbagliato, ci riprovo, non c'è niente di male, anzi.
E se crei una cultura di feedback efficace, quindi i membri del team si sentono proprio super disposti a dare feedback, io anche quello che ho vissuto a volte è che poi i feedback iniziano a diventare tanti, e il retrospective magari non è più un'ora, ma inizia a allungarsi un po'. Non so se... hai avuto anche tu un'esperienza simile in cui poi c'è il rischio che si spenda tanto tempo a analizzare i feedback, se ci sono dei metodi per rendere questo processo anche efficiente?
Guarda, se già dici all'inizio della retrospettiva o di qualunque momento che il feedback deve essere dato su un dato reale, già togli un sacco di feedback. Perché a volte diamo feedback su interpretazioni e non su dati di fatto. Quindi se già cominci a dire, ok, dimmi il dato o la situazione che si è verificata, che tu ti sei sentito così, o magari hai visto che non ha funzionato una cosa, ecco, lì già dimezzi. E poi la parte difficile è quella di guidare la retrospettiva, la cerimonia, quindi sei tu responsabile del tempo e devi farlo capire anche al possiamo fare riunioni di 2-3 ore, perché vabbè che dopo 2-3 ore che esci da una riunione lunga non fai più nulla, perché il cervello è proprio morto, e quindi sta a te un po' guidare la cerimonia o la retrospettiva in questo caso, e capire quando fermare, capire se effettivamente i feedback stanno andando nella direzione giusta o si sta andando.
E ci hai detto che comunque fai anche da facilitatore per tutta una serie di attività che fate nel processo e con i team. È difficile, è bello fare il facilitatore? Che skill bisogna portare avanti questa attività?
Okay, per la parte di facilitatrice sto ancora studiando, non sto portando al 100% tutte le mie capacità ancora nel mio team, diciamo che bisogna avere diverse competenze, soprattutto di soft skill, che è la cosa importante. Sicuramente la prima in assoluto è quello di avere un ascolto attivo, quindi ascoltare veramente le persone, capire anche la circostanza in cui si trova, come si sentono gli altri, è fondamentale percepire anche come si sentono gli altri, e la comunicazione, ascolto e comunicazione, queste sono ottime. Bisogna saper dare spazio agli altri, non essere i protagonisti, ma far rendere gli altri degli altri. Diciamo che sono delle skill molto complesse, nel senso io molte skill le ho grazie alle community, perché sono stata sempre in mezzo alle persone. Diciamo che tutto il mio percorso è grazie alle community, perché io nasco proprio grazie alle community, ecco. Anche perché credo che se non avessi conosciuto le community in questo momento non avrei mai ricoperto questo ruolo, e non sarei neanche stare con le persone, capirle, comprenderle, fare anche volontariato mi ha dato una grande mano. Queste credo che siano quelle più importanti, poi ce ne sono tantissime, che devi saper gestire bene il tempo, devi spiegare al team, devi portare un cambiamento di mindset, è molto complesso come ruolo, secondo me molto più di tanti altri.
Tante cose che hai citato sono un po' in un libro che ho letto, che si chiama Intelligenza Emotiva di Daniel Kahneman. Hai qualche altro libro da consigliare sull'argomento per chi fosse interessato?
Di Goleman tutto, anche la parte della leadership emotiva, tutte queste qua, assolutamente tutte. poi ci sono anche dei libri sulla facilitazione, sulla agile coaching, molto interessanti, non mi ricordo i titoli, ma seria. E ci sono anche dei libri su come aiutare il team nel momento in cui ti trovi in una fase di conflitto anche. Purtroppo ne ho letti talmente tanti che non mi ricordo tutti i titoli, però posso magari poi lasciarvi qualche, però quelli di Goleman, must have. Chi non l'ha mai letto, corresse in libreria o su Amazon, meglio in libreria, e compri i libri su.
E tu, oltre a questo ruolo di facilitatore o coach che stai assumendo, ti occupi anche di project management, no? Quindi di gestire il ciclo di vita di un progetto. Puoi raccontarci un po' se questo è il ruolo che hai sempre fatto, prima magari avevi un ruolo più tecnico e sei arrivato a fare questo, o com'è, diciamo, il gestire un progetto tipico nella tua attività?
Ok, io prima del ruolo di project manager, scusate, nasco come sviluppatrice, nel senso mi sono approcciata alla programmazione, ho iniziato con Java, come dicevo prima, sì. Poi sono passata a Python e Django, e poi in azienda mi hanno fatto notare, ma sei sicura che vuoi fare la programmatrice e non vuoi passare più alla parte di gestione progetto, stare a contatto anche con il team? Ho provato, mi è piaciuto, ho detto sì, guarda, forse voglio passare a questa parte, anche se la passione per la programmazione l'ho lasciata assolutamente, ma diciamo è un mio hobby. E quindi mi sono approcciata a questa parte di project management, che ho trovato veramente interessante. E una cosa che mi mancava e che mi piace tantissimo è avere una panoramica a 360 gradi sul processo, quindi dalla parte in cui ti interfacci il cliente, quindi capire cosa vuole, che quella è la cosa più difficile, fino ad arrivare alla consegna del soft key. Questo mi ha aperto tanto gli occhi su alcuni aspetti che prima davo per...
Pensi che il tuo background da sviluppatrice sia utile nel tuo lavoro di project manager, oppure prevalgono di fatto le soft skill?
Sì, assolutamente. Un po' la parte di tecnica aiuta tantissimo, sia perché sei consapevole effettivamente di che cosa ti dice il cliente e anche un po' qual è la panoramica del lavoro, nel senso sei consapevole effettivamente anche se il team sta andando nella direzione giusta o bisogna correre un po' ai ripari, bisogna riprendere l'argomento. La parte tecnica mi ha aiutato tanto, però senza la parte di soft skill non si va da nessuna parte, perché devi avere veramente... Poi io sono sempre del parere che le hard skill le puoi sempre imparare, le soft skill, se non sai che puoi, anche quelle puoi migliorarle. Però tante volte diciamo, ah vabbè, ma in questo lavoro non c'è bisogno, basta che so Python. Per me va benissimo, so programmare, programmo quelle tre righe di codice, invece non è così, sono importantissime le soft skill anche per chi sviluppa, chi fa il ruolo da project manager, solution architect, questi ruoli qui più tecnici.
Diciamo che semplificando un progetto, quando tu inizi un nuovo progetto, immagino che avrà una fase di inizio, di organizzazione, pianificazione, stime, poi c'è una fase di sviluppo e poi una conclusione, no? E questo è un tema che a me affascina molto e avevo fatto l'anno scorso anche un talk proprio su come vengono fatte le stime, spesso perché poi nel mondo del software non è sempre facile poi indovinarle, no? Perché c'è tanta complessità che uno non prevede all'inizio, poi esce fuori. Volevo chiederti, voi, tu o nel tuo team, come siete organizzati quando un vostro cliente vi arriva e dice guarda Fiorella, bello, facciamolo, quando è pronto, ti chiede, no? Tu come rispondi?
Questa è una bella domanda perché succede sempre, succede
infatti.
spesso. Sì, soprattutto quando hai clienti magari che non sono del campo tech, ma magari vengono da altri campi. Principalmente non diamo una risposta sui tempi alla prima call al cliente, nel senso lavoriamo molto in agile, le cose sono in continuo cambiamento e quindi le tempistiche diciamo che le vediamo prima internamente, cerchiamo di spacchettare, la cosa più importante è incominciare a spacchettare la complessità, bisogna arrivare proprio a task piccolini e semplici che puoi stimare tramite. Quando incominci a vedere che quando vai a stimare incominci a stimare 5 giorni, significa che quel task è talmente tanto complesso che quella stima sarà 4 quasi sicuramente errata, quindi devi andare a spacchettare di più la complessità. Poi ci sono alcuni task che purtroppo non puoi spacchettare, ma lì devi essere consapevole che quella stima è una stima non effettiva, ma una stima proprio a grandi linee. Poi ci tengo a precisare anche che dico sempre al mio team, perché quando dico no ragazzi, stimiamo, o ragazze, stimiamo un po' questo lavoro che c'è da fare, lo spacchettiamo, e hanno sempre il terrore, inizialmente hanno sempre il terrore di stimare. Io dico non dovete avere paura di stimare, prima di tutto perché è una stima, si chiama proprio stima perché è una stima generale, non può essere effettiva al 100% come la stimiamo, magari a volte no. E poi questa paura iniziale è data dal fatto anche perché molte persone vengono da altre aziende o da università che non hanno mai stimato, e quindi questa paura di dire oddio ho sbagliato la stima, poi che succede? Non succede nulla, anche perché si stima sempre per eccesso e non per difetto, cosa che conviene fare per non... meglio andare per l'eccesso che per il difetto, perché poi se dopo prendi accordi e non sei nelle tempistiche, poi cavoli, sappiamo. Però il consiglio è quello di spacchettare la complessità, quella è la cosa importantissima, sia perché capisci esattamente quali sono i passaggi che dovrai fare, ma anche spacchettando capisci anche il task. Ecco. Noi di solito stimiamo per taglie delle magliette, quindi SML, e quindi a volte facciamo anche dei giochini quando ci sono membri del team che non hanno capacità, passatemi il termine, di stimare perché non hanno mai fatto attività, facciamo poker con le stime, e certo. Quindi poi da lì facciamo la media per capire un po' quel task che tipo di effort.
Ma voi fate la media, noi facciamo il massimo.
No, noi facciamo la media. Cioè la media, però la media è un accordo, perché tu fai poker, ogni membro ha una carta dove da magari da 1 a 5, passati 1 o 5 giornate per un task, se magari hai 1, 2, 3, 3, allora poi cominci a fare, io ho dato 1 perché, io ho dato 2 perché, e poi... parlando tutti insieme, magari ci si accorge, ah no, ma forse ha ragione l'altro, quindi puoi fare una seconda sessione, cambiare la tua stima, certo. E vedere se poi combacia con gli altri. È interessante perché da lì capisci, anche ascoltando gli altri, anche questo è un feedback importante, perché hai feedback dagli altri, dalla loro idea, come ti può aiutare poi a stimare.
Ok, e questo qua vi aiuta per capire quali saranno tempi e risorse. Ma sì. Al cliente, invece, per mostrare il progresso, se non date date fisse, come fate? Condividete dashboard, cose di quel tipo? O...
dipende dal cliente. Alcuni clienti abbiamo delle dashboard condivise come Taiga, tranquillamente, Task, poi in altre occasioni magari rilasci... lavorando in Agile sai quando magari puoi rilasciare determinate funzionalità in modo tale che il cliente le possa anche testare, perché piccoli rilasci in modo tale che il cliente può subito vedere il risultato, e quindi magari quelli si possono guardare. Poi dipende dalla complessità del progetto, però ecco, anche lì il progetto è complesso, lo devi spacchettare anche quello, e in modo tale che puoi dare dei risultati subito al cliente e non far arrivare dopo un anno, ah io ho fatto tutto, adesso puoi testare tutto. Fai tu, assolutamente.
Ma questo spacchettare, no? Diciamo che quando sei all'inizio, no? Che hai un progetto anche complesso, se hai un requisito alto, inizia a spacchettare, non c'è il rischio che se provi a fare tutto all'inizio, poi l'effort, no? Di fare, anche arrivare a una stima precisa, sia così grande che con tante incertezze che poi sia un effort un po' eccessivo. Non so se...
Se lavori in agile, calcola che non spacchetti più man mano che vai avanti con lo sviluppo, ecco. Nel senso ti dividi il progetto, no? E poi pian piano vai in profondità. Se vai in profondità subito all'inizio non ne esci più. Il problema è questo.
E quindi pur non spacchettando tutto, riesci comunque all'inizio a dare al vostro cliente, allo stakeholder, diciamo... un'indicazione di massima di quando potrebbe concludersi la cosa, oppure date un po' un range di incertezza, come negoziate poi quella...
Dare un'indicazione di massima, perché se tu spieghi al cliente che stai lavorando in Agile, non può chiederti una data, sia anche perché lui può anche cambiare idea durante il sviluppo.
Quindi siete riusciti a convincere il cliente in qualche modo a non avere una data fissa? Siete stati bravi allora.
Alcuni sì, alcuni non ci riesci, però cerchiamo sempre di portare il cliente a lavorare per step e dire no, questa data te l'ho assolutamente e firmo con il sangue. Ecco, dipende un po' anche dall'esigenza del cliente. Certo, se ti arriva un progettino piccolino che già sai che puoi farlo in un mese, sicuramente gli dici guarda, certo, darò un mese, però la maggior parte dei progetti che
Ma dato che siamo in una puntata in cui citiamo libri, su questo tema io ho letto Agile Estimating and Planning, che non so se anche tu hai letto, e qui dà un po' di trucchi o escamotage, e uno che dice: tu hai un'incertezza quando fai una stima, che non puoi nascondere, di rendere trasparente, quindi un modo può essere quello di negoziare con il cliente o il tempo, e quindi dire: io ho un'incertezza, oppure se hai un obiettivo di tempo non negoziabile, a negoziare magari le funzionalità, e quindi guarda, ce la faremo in
assolutamente.
quella data, però mi tengo un
Assolutamente.
buffer, no, di feature da poter sacrificare sul tavolo. Non so
Sì,
se
assolutamente. Di
è una
solito in
tecnica
Agile.
che anche voi avete provato, o hai qualcos'altro da suggerire?
Sì, c'è la parte di MVP, no? Che è la parte con minime funzionalità in modo tale che tu puoi dare quella al cliente e può cominciare a testare la sua idea. Quella è fondamentale, soprattutto quando hai un cliente che non è effettivamente di quello che sta chiedendo, perché molti clienti ho notato che magari ti danno dei requisiti una volta che li hai implementati, ma no, io non li
No.
voglio così. Però se tu invece lavori in Agile e gli dici guarda, quali sono le funzionalità minime che ti fanno capire se effettivamente è il prodotto che vuoi, quindi lavori con gruppi. E quindi lì definisci le funzionalità minime, come dicevi, e vai tranquillo, ecco. Così sai che in quel tempo sì, o negozi il tempo o negozi funzionalità. Cioè, si possono fare tanti tipi di negoziazioni.
Senti, il fatto che usate Django vi aiuta con gli MVP, visto che c'è il Django Admin, che è un pochino l'uovo di Colombo per queste
Beh,
cose?
sì, poi mi chiedi di Django, quindi Django lo adoro, ti dà un sacco di possibilità, cioè sin dall'inizio hai un sacco di funzionalità gratuite proprio senza minimo sforzo, quindi assolutamente sì, Django aiuta tanto, ecco. Poi dipende un po' anche cosa Django deve fare poi effettivamente, quali altre funzionalità deve avere, però Django è già tanta roba, già solo quando lo tiri su.
Probabilmente Cesare ci ha dato il là per agganciarci, no, all'altro tema, che è quello di Django Girls, che è una delle associazioni o community con cui lavori. Puoi raccontarci, per chi non lo conosce, cos'è Django Girls, da quanto ci lavori e cosa fate?
Ok, Django Girls è una community internazionale, noi facciamo parte della community italiana, quindi Django Girls Italia, che si occupa di portare più donne possibili nel mondo della programmazione, quindi facciamo workshop in tutta Italia. Sono giornate dove le persone possono approcciarsi alla programmazione, quindi iniziare a capire che cos'è un prompt dei comandi, mettere mano a Python per poi poter utilizzare anche Django per fare un blog personale. Ecco, quindi a fine giornata le persone possono avere un sito, un blog, diciamo anche, un blog personale già attivo.
E i partecipanti tipici di questi eventi chi sono? Sono già persone nell'ambito tecnico oppure no?
Allora, noi principalmente, una cosa che ci tengo a precisare è che diamo priorità alle ragazze e alle donne, ma anche a minoranze e poi anche agli altri che per forza anticipo sono donne, quindi non discriminiamo al suo contrario, perché poi mi viene la domanda. Quindi la preciso io prima che mi venga fatta. E diciamo che ci sono tutti un bel po' di background, ci sono persone che vengono magari da altri linguaggi come Java o C++. Persone che vengono sempre mondo tech, però magari dalla grafica, dalla parte front-end, che sono interessate a vedere un po' la parte funziona, quindi aumentare il proprio background. Persone che non vengono dal mondo tech, ma vengono da materie pure, matematica e fisica, tantissime, che poi si approcciano alla programmazione perché sanno che alla fine c'è tantissimo lavoro anche per loro in questo ambito, perché ormai la programmazione, lo sviluppo o la tecnologia è legata un po' a tutti gli ambiti. Quindi vedi un po' di tutto, vedi anche pensionati di 83 anni che vengono a provare a fare il sito
Wow.
loro, perché avevano un Airbnb e quindi Bed and Breakfast, di cui voleva fare il sito, e quindi ha detto che non provarci. Ecco. Io sono rimasta lì, sono rimasta veramente sul letto. Vedi?
E com'è andato?
Bene, 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 è andato. Beh, nel senso, all'inizio ho avuto qualche difficoltà perché era proprio qualcosa di diverso dal solito, però già che le persone ci provano anche a capire se è nelle loro corde, è bellissimo, secondo me è veramente bello perché ti metti in gioco e non tutte le persone. È andata bene.
E chi volesse partecipare a questi eventi, dove li trova? C'è un calendario, dei form?
Gli eventi sono tutti sul sito dell'Associazione Internazionale Django Courts, quindi li puoi trovare in tutto il mondo perché è internazionale. Quelli di Django Courts Italia invece vi posso dire che il prossimo sarò il 28 maggio all'interno di PyCon e potete trovare su Django Courts Firenze. Dove...
E prima di chiudere ci puoi raccontare anche Fuzzy Brains, che è l'altra associazione con cui collabori, che cos'è?
Fuzzy Brains è un'associazione non profit che supporta principalmente i workshop Django Courts in Italia, ma portiamo avanti anche altre attività insieme ad Ambra e Sabrina, le nomino perché sennò domani mi vengono a cercare, anche perché siamo tutte e tre organizzatrici e portiamo avanti un po' tutte le attività. Come Fuzzy Brains ci occupiamo anche di portare eventi come quello di Role Model Stories, che per noi è importante dare a tutte le persone che lavorano in ambito tech, sia donne ma anche uomini che supportano poi anche le donne e le altre minoranze in questo ambito. E poi facciamo attività come Fuzzy Brains Speak With, invitiamo professioniste più esperte di noi in alcune materie e quindi andiamo. E poi ultimamente ci stiamo interessando molto ai bias e l'intelligenza artificiale.
La mia non è tanto una domanda, è un appello. Visto che comunque Python Milano comunque c'è da quasi 10 anni, a luglio facciamo 10 anni, abbiamo fatto una puntata un paio di episodi fa. No, niente, hai qualche consiglio per avere un pitch da una ragazza? Perché non riusciamo a trovarne. Fai un appello in giro? Fai
qualcosa. La trovate di recente, in passato qualcuno c'è stato, però ultimamente...
Se volete, domani vi mando in contatto. Ho già qualche speaker, quindi non vi preoccupate.
Grazie. C'è Cesare che ruba speaker proprio in ogni angolo, ogni occasione è buona.
Assolutamente.
Allora, mi sa che abbiamo purtroppo finito il tempo. Fiorella, se qualcuno ti volesse seguire o restare aggiornato con te, hai, non so, le pagine social, blog, Twitter, dove possono trovarti?
Social tutti, da LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, quello che preferite, ecco. Quindi potete seguirmi lì, non ho un blog al momento perché sarebbe un ulteriore carico che non potrei avere al momento. Però sui social li trovate, potete attarmi, ci dà anche solo dire ciao, ti ho sentito e non sono d'accordo su tutto, ecco.
Fantastico. Allora, ringraziamo chi ci ha ascoltato sui podcast, ma anche ricordiamo per chi non lo sa che questa è la seconda puntata che va anche su YouTube, quindi se volete vedere anche le nostre facce insieme ascoltare la nostra voce, cercate su YouTube Python Milano, fate subscribe e ci ascolterete. E grazie ancora Fiorella, alla prossima.
Grazie a voi, mille.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.